siamo sempre con voi. Buon pomeriggio da Marco Piccari e da Alessandro Sticozzi, sempre con voi. Allora, intanto ti chiedo aggiornamenti flash proprio con Alessandro, con la strettissima attualità, prima di andare a presentare l'ospite.
Sì, al Camp Nou, Spotify Camp Nou, non sarà possibile vestire i colori dell'Inter se non nel settore ospiti. La curiosa decisione del Barcellona, che ricorda un po' quelle regolette che abbiamo letto dei mondiali di Qatar 2022, escluderà quindi tutti i tifosi nell'accesso alle aree per gli spettatori che abbiano indosso i colori dell'Inter se non nel settore ospiti, forse per scongiurare quello che capitò in Barcellona Eintracht Francoforte, quando tanti tifosi del Barça vendettero il proprio biglietto ai tifosi tedeschi che macchiarono di bianco tutto lo stadio barcellonista.
Sarà una bolgia, possiamo dire, il Camp Nou. C'è proprio questa attesa, che sono partiti già dal giorno successivo alla sconfitta qui a Milano, proprio il Barcellona con dei tweet dove invitava appunto il 12esimo uomo in campo a essere presente in questa sfida. Quindi dal punto di vista ambientale sarà un clima caldissimo.
Ce l'aveva detto José María Díaz: se il Barcellona non dovesse centrare gli ottavi di finale si parlerebbe di carte riferite al fallimento, anche perché il Barcellona ha già ceduto per i prossimi 25 anni i diritti dei suoi studios, che curano tra l'altro proprio tutti quei piccoli video e frame che vediamo riferiti alla Champions League. Ma in Champions League il Barça deve restare.
Allora, naturalmente se ci sono poi aggiornamenti, Alessandro, prendi subito la parola. Diamo il buon pomeriggio, mi fa tantissimo piacere averlo qui, a Massimo Maestrelli. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao. Bene, buona giornata a tutti, buon pomeriggio a tutti.
No, buon pomeriggio a te. Visto, stavamo già in clima Champions qui, sentendo un po' brutta questa cosa che non si può andare con i colori, Massimo.
Pensa sempre più complicata.
Non è proprio, cioè, uno se pensa all'altra sera che, vedendo la partita tra Milan e Juventus, c'erano due tifosi con la maglia loro abbracciati, si sono presi un po' in giro, no? Così, e poi leggi, no? Perché noi siamo sempre abituati ad elogiare all'estero tutto quello che fanno e a tirarci addosso di tutto noi.
Poi leggi quello che scrivono Casillas e Puyol su Twitter e ti accorgi che forse i rivoluzionari siamo noi in Italia.
E poi pensa se avessimo fatto noi una cosa del genere in Italia, che cosa sarebbe successo? Vabbè, comunque dai, andiamo. Ci sei Massimo? Ci sei?
Sì, ci sono.
Va bene, senti Massimo, ti abbiamo disturbato? Io voglio ripartire da ieri sera, nel post-gara, me lo permetti, no? Di Maurizio Sarri.
Sì.
Dai,
sì,
ha detto una cosa che ha colpito tutto l'ambiente Lazio. Sentiamolo un attimo, dai, risentiamolo un attimo al volo, dai.
Non ho mai nascosto che la Lazio sto bene con il mio gruppo di giocatori, sto bene con l'ambiente, cioè a Formello, le persone che lavorano a Formello, e mi piace il nostro pubblico. Per me è stata una sorpresa straordinaria. Il popolo laziale è qualcosa di particolare, ti entra nella pelle dopo un po' che ci sei. Invece all'esterno viene spesso descritto come qualcosa di molto diverso. Ho ritrovato la voglia di allenare veramente in questo ambiente, e quindi sono io e devo ringraziare i tifosi laziali e non loro me. Ho parlato diverse volte al suo figlio negli ultimi tempi, e lui era un vinto che Maestrelli era un idolo solamente a Roma. Io invece sono cresciuto a Firenze, di Maestrelli c'è sempre stata una considerazione enorme, anche qui da noi, anche in Toscana dove io sono cresciuto, e quindi è questo personaggio mitico. Come ho detto a suo figlio, il mio obiettivo finale prima di smettere è fare la prima partita della Lazio al Flaminio, e che Flaminio si chiami Maestrelli.
Massimo, che effetto ti fa?
Ma devo dire che non è stata una sorpresa, non me l'aspettavo che lo dicesse in televisione, perché noi sabato scorso siamo stati invitati da Lazio e Formello, abbiamo passato un pomeriggio bellissimo, nonostante quasi tutti dicessero che Sarri non fa seguire veramente a nessuno, che non si possono vedere e che a volte è un po' ruvido. Quindi dobbiamo ritirare un regalo che ci aveva fatto la squadra, una maglietta fotografata da tutti. Ci stavo detto: andate lì a fine allenamento, prendete la maglietta e andate via di corsa, perché lui queste cose prima della partita entra in clima e non vuol parlare con nessuno. Io sono andato lì con i miei figli, un Tommaso e Niccolò, figlio di Maurizio e Andrea, figlio di mia sorella Tommaso, anche lui. Però poi siamo andati in campo a vedere l'allenamento, lui da lontano non ci vedeva, non ci ha detto niente. Poi quando l'ho visto ci siamo abbracciati forte, abbiamo fatto delle fotografie serie con i giocatori, e poi stavamo andando via perché non volevamo disturbare il suo lavoro, e lui ci ha chiesto di rimanere, invece si è fumato due sigarette e abbiamo fatto un colloquio affettuoso, cordiale, veramente cordiale. Nel corso di questo colloquio ci ha detto questa cosa del Flaminio, e io non ci pensavo proprio, cioè io ci penso tanto al Flaminio perché sarebbe una cosa meravigliosa, sono anni che spero che si riesca a recuperare questo impianto, però accostare il Flaminio a Babbo per me è già una curva, è una cosa enorme, grandissima. Poi detto da lui, sinceramente mi ha colpito, e poi ci siamo sentiti anche ieri sera, quindi diciamo abbiamo concluso questo weekend meraviglioso.
Non ti chiederò mai che cosa vi siete detto, perché sono fatti vostri e ci mancherebbe. Però Massimo, ti chiedo invece, che tipo è? Perché lui dà questa immagine, no, di un po' burbero, un po' staccato, poco empatico. Che sensazione hai avuto invece tu?
Ma devo dire che io ho avuto il piacere di stare a cena con lui 4 anni fa, prima che lui passasse, quando stava a Napoli, e stava per passare, cioè ancora non si sapeva, l'anno dopo sarebbe passato alla Juventus. Abbiamo fatto una cena con mia moglie piacevolissima. A parte lui si è presentato elegantissimo, c'ha un vestito grigio, fumo di Londra, una cravatta bellissima, è molto molto elegante, e siamo rimasti affascinati dalla sua cultura. Ci ha raccontato che lui inizialmente lavorava in banca, c'era un ruolo di prestigio in banca, lavorava con i titoli, con l'estero, con i mercati, con la borsa, e quindi la sua carriera sarebbe stata quella. Quindi già vedere una persona che ha 26 anni, c'ha un posto di prestigio, di livello, e poi gioca a calcio per passione, è una cosa che un po' ti fa pensare. Poi la sua carriera è cambiata perché ci raccontò che si è fatto male al ginocchio, cioè la difensore centrale, giocava in promozione se non sbaglio, adesso non penso, promozione prima di o promozione eccellenza, comunque dilettanti, e l'allenatore gli disse che non ce la faceva più a giocare, anzi il presidente gli disse che avrebbe avuto piacere che lo aiutasse come allenatore in seconda perché era molto bravo a seguire la parte difensiva. E lui gli disse: ma io ho 25-26 anni, mi metto a fare l'allenatore. Però così cominciò. Poi l'anno dopo fu mandato via l'allenatore e lì viene.
E lui iniziò.
E lui iniziò, ma casualmente, però c'aveva una grande passione. Ma diciamo che siamo rimasti colpiti per la sua cultura, non che non pensavamo che fosse così avanti, per carità, però non pensavamo che parlasse di certe cose che quando sei in questi ambienti di sport parli solo di calcio. E invece no, e poi siamo rimasti colpiti anche dal fatto che lui mi ha chiesto tante cose su quella Lazio, tante cose di quella Lazio, lui era innamorato di quella Lazio, era un giovane allenatore che all'epoca negli anni 70 il calcio di Babbo era un calcio olandese spettacolare, lui era curioso sia della parte tecnica che dell'aspetto carattere di Babbo, che era un pochino fuori dagli schemi rispetto a tutti gli altri allenatori.
Posso...
è stata una serata, sì.
Posso farti una domanda? Tra tuo papà e Sarri trovi un tratto comune?
A parte le sigarette, che fumo. Io non so se fumava più sigarette Babbo o se fumava più sigarette Sarri, quindi quello è il primo tratto distintivo, le sigarette. La seconda è che sono tutti e due toscani, quindi hanno delle caratteristiche simili. Magari apparentemente Babbo era un po' più dolce e Sarri sembrerebbe così, un po' più ruvido, però hanno un grande senso di appartenenza, il grande senso di appartenenza e il grande senso di difendere la squadra di fronte a tutti, e poi il piacere di vedere le squadre giocare a calcio, perché Babbo piaceva da morire vedere la sua squadra giocare a calcio. Mi ricordo a Reggio Calabria, mi ricordo a Foggia, mi ricordo un 5-2 Foggia-Lazio, che la Lazio non prese una palla quella partita. Però lui piaceva giocare a calcio, e a Sarri piace giocare a calcio, cioè io dico, questo è un elemento che li accomuna.
Bella questa cosa. Aspetta, c'è una domanda anche di Alessandro.
Vai, ecco Massimo, sì. La Lazio di questa stagione, di questi ultimi anni, come sta provando a raccontare ai nuovi tifosi della Lazio la storia riferita agli anni 70? Secondo te è migliorata sotto il profilo dell'apertura al mondo, dell'apertura ai propri tifosi, nel voler informare anche i ragazzi più giovani che stanno raggiungendo lo stadio in questi anni per le prime volte, appunto sulla storia che fu e che forse non è stata raccontata così bene negli ultimi 10 anni?
Ma io devo dire una cosa, che io sono tifoso, la mia famiglia, c'è Niccolò il piccolo di 24 anni che c'ha l'abbonamento in Curva Sud da un paio d'anni, Tommaso spesso va in terra con gli amici, quindi sono, la nostra famiglia è appassionata. Però le dinamiche all'interno della società negli ultimi anni non le ho seguite tanto, noi siamo stati un pochino fuori di queste dinamiche, quindi non ti saprei dire che cosa è stato fatto fino adesso. Però devo dire che io in questi ultimi 10 giorni, oltre ai rapporti eccezionali con Laura Zaccheo, che
c'è sempre splendida persona,
tante cose, ho avuto il piacere di conoscere Roberto Rao.
Sì.
E diciamo che in questi giorni c'è stata una fittissima corrispondenza fra me e lui. Ci siamo incontrati, ci siamo parlati, abbiamo visto che abbiamo delle affinità anche caratteriali, e lui mi ha spinto insieme a Laura quando domenica scorsa siamo stati all'Olimpico alla presentazione della curva titolata da Babbo, a fare il giro della curva che io non volevo fare assolutamente, perché il giro dello stadio che io non volevo fare assolutamente, ho detto guarda, io il giro dello stadio non lo faccio, perché mi sentivo assolutamente fuori luogo. E invece Roberto e Laura mi hanno spinto un po' con le braccia un po' scalciando, e io piano piano ho cominciato a camminare, ma all'inizio ho avuto tantissime difficoltà, però ho visto un affetto che non pensavo mai e poi mai e poi mai di provare, mai, ma soprattutto affetto da parte dei ragazzini, cioè vedevo dei ragazzini che si affacciavano al balconato della Tevere o della curva e venivano lì a salutarmi, io mi sono avvicinato. E lì ho scoperto che qualcosa si sta facendo. Io ero convinto che
sta cambiando qualcosa a livello di comunicazione.
Io sento un vento
nuovo.
Penso un prato che era un po' sfiorito, che si vedeva un po' il marrone della terra. Adesso vedo un prato che sta cominciando a fiorire. E devo dire che è una sensazione che ho provato anche al campo a Formello sabato, che c'era un'aria, sembrava, non sembrava una preparazione di una partita di una squadra come la Lazio, sembrava una preparazione di 20 amici che stavano giocando a pallone, erano usciti dall'ufficio, e glielo ho detto pure ieri al mister, che la cosa più bella che mi è rimasta è non tanto il risultato pazzesco, perché il risultato è pazzesco, io penso che nessuno abbia vinto 3 partite di seguito 4-0 nella storia del campionato italiano.
È un record in Serie A.
L'ho detto, però la cosa bella è vivere quest'aria. Poi si può vincere, si può perdere, si può pareggiare, è una cosa relativa. Però quando si respira quest'aria qui, il grosso è fatto.
Senti Massimo, ti chiedo un'altra cosa io. Siccome sono un po' datato rispetto a Alessandro, che è più giovane. Mi è capitato nel passato spesso di vedere, quando, perché di questa Lazio diciamo io sono del 72, quindi quando è arrivata e quando ha vinto ero veramente molto piccolo, ho avuto dei racconti da parte dei familiari, anche successivamente leggendo libri e vedendo immagini, vedevo spesso delle immagini. E visto che non sono mai riuscito a farti questa domanda, perché non c'è mai stato il tempo, vedo spesso le immagini di te e tuo fratello al campo, no? Quando tu rivedi quelle immagini, che penso che le avrai riviste più volte, no? Ti sarà capitato, mi dici che qual è la prima cosa che ti viene così dentro?
Allora, innanzitutto sabato, quando sono stato sul campo con i miei figli e con i miei nipoti, ho avvertito la sensazione come se stessi quando avevo 12 anni. Cioè, in quel momento mi sono ritrovato nella una macchina del tempo che mi ha portato indietro, e mi sono visto 12enne, esattamente questa cosa qua. Sono rimasto 5 minuti da solo nel campo e non lo so, una sensazione strana, la macchina del tempo mi ha portato indietro. Però l'abitudine di portarsi al campo Babbo ce l'aveva da quando eravamo piccoli, a 2 anni, ci portò la prima volta a Reggio Calabria, ci portò prima in campo e poi ci portò nei scuotatori. E devo dire che sei giocatori dirigenti, presidenti, non ci vedevano di buon occhio, perché comunque lo scuotatorio era terra sacra, cioè era un territorio sacro, cioè non poteva entrarci nessuno. Lui ci portava perché, a parte che eravamo la sua luce, quindi però anche perché portavamo un po' bene, quindi un po' scaramantico era, e quindi poi siamo andati a Foggia, è successa la stessa cosa, siamo andati a Roma e se stessa cosa. Mi ricordo che a Foggia addirittura entravamo, ci mettiamo dietro la porta dei portieri avversari e li massacravamo di insulti. mi ricordo un giorno massacrammo a parole, naturalmente, a Pizzaballa del Verona, che al 90esimo prese un gol e che si distrasse per girarsi e mandarsi a quel paese e prese gol. Siccome una polemica pazzesca.
Eravate una mossa tattica di vostro padre, insomma, alla fine.
Noi poi negavamo. Quando lui investitore si arrabbiava, noi negavamo. Cioè, babbo, ma figurati se abbiamo insultato Pizzaballa.
Figura di noi, due bravi ragazzi, ci mancherebbe.
Oh, poi è un Foggia Fiorentina che non dettero un rigore al Foggia clamoroso l'ultimo minuto del primo tempo, ma clamoroso. E tutti i giocatori entravano dentro gli spogliatoi e noi, anziché andare in tribuna, vedemmo la porta lo scritto arbitro e Maurizio venne la cosa di bussare all'arbitro. Quest'arbitro aprì la porta e vide due bambini di 10 anni, perché avevamo 19 anni, ci guardò e disse: voi chi siete? Detto, noi non si preoccupi, stiamo vogliamo solo dire che lei è un gran cornuto.
No, ma davvero?
Questo cominciò a urlare come un pazzo. E tutti uscendo dagli spogliatoi, perché tu senti un arbitro che urla, pensano che senza tifosi a picchiarlo. E quando mio padre vide me e Maurizio ridanti, non volle sapere cosa successe, però capì. E questo disse: ma chi sono questi due? Mio padre disse: l'arbitro, mi scusi, sono i miei figli. Ma i suoi figli sono così maleducati. Sì, sono così maleducati. Li mandi immediatamente in tribuna. Poi lui la partita la pareggiò alla fine. La sera non si incazzò perché aveva preso un punto, perché se avesse perso sarebbe tutti io.
Mamma mia, beh.
L'abitudine al campo è certo, due anni.
Certo. Senti, due cose prima di salutarti. Quando hai fatto quel giro domenica, in occasione appunto di questo bel momento, no? Dedicato sì. a tuo papà, no?
Prima dell'intitolazione della curva sud, appunto, prima di Lazio Spezia. Sì.
Ci hai parlato un attimo con papà in quel momento?
Beh, diciamo che la cosa più bella, devo dire, è quello. Io la intendo non come una casualità, ma come una cosa più grande. E quando ho terminato il giro e mi è sembrato alla fine del Distinti Nord, ho visto questa bandierona con mio padre ritratto e pensavo che fosse come se un bambino entra in un negozio di una pasticceria e vede solo dolci. Io mi avrò visto 100 dolci con quella bandiera. E che fa il bambino quando vede 100 dolci? Se vuole mangiare. Quindi mi sono avvicinato un po' così, con la faccia un po', boh, ho detto: mo ci provo. Che sarà qui, signora, sventolava questa bandiera. Senta, signora, le posso chiedere una cortesia a me, che me la fa sventolare un po' anche a me questa bandiera? E lei era più contenta di me, ha fatto un sorriso che ancora me lo porto dietro.
Bello.
L'ho sventolata e non glielo ho più ridare, devo dire la verità. Poi alla fine ho trovato un senso, una coscienza, e quindi gliel'ho ridata. In quel momento quella bandiera per me ha rappresentato, al termine di quel giro, come se me l'avesse data babbo quella bandiera, sinceramente.
Senti, ti voglio salutare così, c'è una cosa che ti voglio ascoltare, e che diciamo una cosa che si ascolta spesso la domenica quando gioca la Lazio, sempre. Io voglio chiedere a te, sentendo questo passo, che cosa ti viene in mente, che cosa provi, sentiamolo un attimo.
Dai, aquilotti, non se può sbagliare, su c'è il maestro che ci sta a guardare.
Massimo.
Sì, mi devo riprendere. Mi devo riprendere, perché ogni volta penso che non ci penso, ogni volta penso che è una cosa che mi passa e non la sento, però ogni volta è una cosa... Una cosa unica, cioè una cosa unica, anche perché spesso questa canzone la cantano, quest'inno lo cantano dei ragazzi, senti dei ragazzi giovani di 18-20 anni che a squarciagola cantano questa da qua, è come se me lo ridessero un po' alla volta in vita, ogni volta, e quindi è una cosa meravigliosa. Purtroppo ogni volta mi crea delle sensazioni forti, molto molto forti. però bellissimo, perché non dimentichiamoci che sono passati 50 anni e non penso che ci sia un inno al mondo cantato da ragazzi che le ultime strofe parlano di babbo in questo modo qua. Io ho sempre detto, per me il laziale è diverso da tutti gli altri e mi fa piacere che lo abbia ribadito anche Sarri di sera nelle dichiarazioni, dicendo che il laziale ti entra dentro, è qualcosa di diverso, andiamo oltre il discorso tecnico, il laziale è romantico, il laziale è affettuoso, il laziale è tante cose che altri non sono. Quello che è stato fatto questa settimana, dalla curva sul distrito da Babbo, al giro che ho fatto, alla manifestazione in Campidoglio, data la protomoteca, all'inaugurazione della panchina che ho fatto a Prima Porta, a Formello, io penso che nessuna società, nessun tifoso sia in grado di fare questa cosa qui, e quindi io sono felice e sono orgoglioso che Babbo abbia scelto la Lazio 50 anni fa e che noi siamo diventati una famiglia laziale. Questo lo ringrazierò sempre.
Noi invece ti ringraziamo per essere stato con noi oggi, per aver vissuto questo momento. Massimo, ti abbraccio tanto, ti abbracciamo tanto e ti ringraziamo veramente ancora di più. Grazie Massimo.
L'abbraccio affettuoso. A
presto.
Buona giornata, forza Lazio. Ciao.
Grazie a Massimo Maestrelli. Noi ci fermiamo, abbiamo l'ultima parte di trasmissione con Paolo Ghisoni, tra l'altro.
Sì.
Parliamo un po' di calcio in settore giovanile, delle cose che ha preparato anche Paolo. E state con noi, torniamo subito.